Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Per colpa di chi? La Juve fuori con la rabbia dentro. Processo alla squadra, al tecnico e alla società, parlando di un fallimento in Europa a cui i tifosi si stanno purtroppo abituando. The same old story in Champions League dal 2019 a oggi. Da cosa si riparte? Ce lo chiediamo e ve lo chiediamo. Buonasera a tutti da Marco Spadavecchia, Yves Roche in regia. Partiamo con Alberto Mauro in collegamento Skype. Buonasera Albi, grazie di essere con noi e ben ritrovato.
Buonasera, ben ritrovati.
Non facilissimo partire
una serata complicata. La seconda serata complicata consecutiva. Ieri insomma abbiamo vissuto lo shock di questa eliminazione. Oggi è giusto anche concentrarsi, cercare di capire le cause, provare ad analizzare la situazione, provare anche, come hai detto tu, proiettarsi un pochino oltre, andare a capire cosa non ha funzionato e cosa deve fare la Juve per farlo funzionare. È oggettivo che ci sia qualcosa che non va, che non quadra, perché una squadra come la Juventus, con il monte ingaggi della Juventus, con le aspettative, con le ambizioni che ha la Juventus, non può permettersi di uscire una volta ai quarti e due volte agli ottavi, no. Soprattutto avendo grandi campioni come Ronaldo, De Ligt e tanti altri tra le sue fila, però è successo, quindi va un attimo contestualizzato, va un attimo analizzata la situazione e bisogna anche cercare delle cause sì, ma anche delle soluzioni, no? Per affinché da questi errori si impari qualcosa, non che magari l'anno prossimo ci si ritrovi, sì dai viene, e poi magari il primo turno, il secondo turno di nuovo, perché è una situazione che purtroppo è ciclica, cioè si sta riconfermando stagione dopo stagione. E in questo momento, secondo me, la Juve deve fare uno sforzo, fare autocritica e cercare di fare in modo che situazioni di questo genere non si ripetano più, perché è ingeneroso nei confronti della storia, della tradizione, degli investimenti e anche soprattutto dei tifosi.
E dei giocatori, come Cristiano Ronaldo, che potrebbe essere alla fine magari anche del percorso europeo in bianconero, ce lo chiederemo nel corso della puntata. Hai detto contestualizziamo, facciamolo a freddo, possiamo dirlo, sì, a freddo, anche se la delusione è ancora calda nel cuore dei tifosi e comunque non so neanche come definirlo, ecco, insomma, trattasi ancora una volta di un film già visto, no? E quindi nonostante eliminazione a sorpresa, ma neanche troppo a sorpresa, perché sono 3 anni che la Juventus tra quarti e ottavi, più ottavi che quarti, lascia la competizione, per cui si è creata una vera e propria ossessione per quanto riguarda la Juventus al suo interno e soprattutto dal suo esterno. È una coppa che davvero rappresenta quasi un tabù, possiamo dirlo ormai, per i bianconeri, che sono arrivati in finale 2 volte negli ultimi anni con Allegri e contro Barcellona e Real Madrid, e che ovviamente sappiamo bene come sia andata, e da quelle finali poi invece di crearsi una consapevolezza, questa squadra e questo collettivo in generale, questo club, pare abbia avuto anche un'involuzione con il miglior giocatore del mondo in quella competizione, preso apposta per andare avanti in quella competizione, e tu in 3 stagioni praticamente, invece di andare avanti, hai fatto un passo indietro, anche 2.
Sì, è giusto che le riflessioni in questo caso, in questo momento, investano tutta la società a 360 gradi,
tutta la società.
I giocatori, Ronaldo in primis, la dirigenza, chi ha fatto il mercato, chi ha scelto l'allenatore, chi ha scelto i giocatori, insomma un discorso che coinvolga tutti, non è giusto puntare il dito solo su Ronaldo. Non
no,
è
ma Ronaldo io è stato, l'ho messo nel discorso proprio per dire che probabilmente, se consideriamo la gara di ieri va bene. Ma il percorso in Champions League, Ronaldo, in questi 3 anni, in queste 3 stagioni, 2 stagioni, insomma, 3 avventure in Champions League, ce l'ha affrontato, è stato quello che ha fatto la differenza. Non l'ha fatta ieri, è evidente, contro il Porto, nonostante comunque un assist, una partita molto negativa per lui, è mancato in zona gol, è mancata la sua brillantezza, è mancato Ronaldo fondamentalmente, ma non volevo puntare il dito su CR7. In generale, sul cammino della Juventus in Europa dal 2019 a oggi, Albi. Ce l'abbiamo, tra poco recuperiamo Albi. Mauro, ci senti?
Eccoci, sì. No, la cosa incredibile è che nel 2018 la Juve ha preso Ronaldo per fare quello all-in. Un investimento che poi sta continuando a pagare e più o meno come cifra ad oggi siamo arrivati intorno ai 350 milioni, considerando anche i 115 di cartellino. Quindi un investimento fuori dai parametri di qualsiasi società, soprattutto ad oggi, in tempi di Covid. Quindi la Juve uno sforzo l'ha fatto, ha fatto uno sforzo enorme per prendere Ronaldo, pensando che potesse essere la soluzione al mal di Champions di questa Juve, la soluzione anche per quanto riguarda i campionati nazionali, cioè continuare a vincere in Italia e progredire in Europa. Invece l'arrivo di Cristiano Ronaldo, incredibilmente, perché anch'io pensavo fosse così sinceramente nel 2018, ha portato a dei passi indietro pesanti e abbastanza netti in Europa, perché se si va a fare un bilancio degli ultimi anni con Allegri, come dicevi tu, due finali sono state conquistate, perse sì, ma conquistate. Il percorso in Champions in quegli anni soprattutto è stato abbastanza netto, e negli altri anni comunque Allegri ha fatto ha fatto quasi sempre delle grandi Champions, quasi sempre delle grandi imprese, ed è uscito poi contro squadre che insomma si sono meritate il passaggio del turno. Questa Juve è diversa, questa Juve con Ronaldo è una Juve che parte sempre tra le favorite e poi si squaglia contro delle avversarie che non sono all'altezza. Il Porto è una squadra ben organizzata,
per carità, l'abbiamo visto ieri.
Vai a leggere la formazione, non c'è confronto con la formazione della Juventus, e soprattutto se tu concedi a una squadra come il Porto 4 gol in 2 partite, come fai a pensare di passare il turno? Cioè, anche una squadra come il Real Madrid, se concede 4 gol tra andata e ritorno, secondo me fatica. Anche il Barcellona, lo vedremo anche stasera quello, perché deve proprio fare 4 gol per passare il turno. Ma detto questo, se tu una squadra ben organizzata, anche senza grandissimi campioni, concedi 4 gol, vuol dire che devi farne 5, capisci che diventa una situazione, cioè la situazione ingestibile l'hai creata tu, l'ha creata la Juventus. I gol di Oporto sono stati dei regali, i gol dell'Allianz, il primo è stato un rigore procurato da un fallo di irruenza, diciamo così, di Demiral, il secondo è stato un regalo tra la barriera e scelta. Cioè, tu hai regalato,
poi parleremo della barriera,
gol al Porto,
tra l'altro ne parleremo,
sì,
attentamente
con un esperto di barriere, ma di piazza
della porta, in particolare della porta bianconera, esatto, da portiere e da allenatore, sperando che si possa concretizzare il collegamento nel corso della prima parte della seconda ora, quindi intorno alle 20. Allora, 5-5 si fa sempre, perché comunque non bisogna mai derogare alle abitudini. Questa volta io l'ho trasformato un po' in capi d'accusa, in attenuanti, visto che trattasi di processo. Vuoi che partiamo con le attenuanti o con i capi d'accusa?
Accusa, via, togliamoci subito il dente, via.
Quindi siamo pronti per partire, comunque sia, con questo nostro decalogo, diciamo così, che si chiama 5-5 e che questa volta è particolarmente inquisitorio. 5-5.
Oh, me lo fai un 5-5?
Allora, tu prendi un rigore con una ingenuità, attraverso un'ingenuità incredibile di Demiral, che entra in ritardo su Taremi, e ancora una volta questo tipo di interventi costano caro alla Juventus. Io ricordo, senza veramente a memoria, non ho fatto nemmeno una ricerca, c'era la Juventus, ricordi quel fallo su Vasquez, Benatia, cioè quegli interventi là, al di là del fatto che l'arbitraggio di qui persi ieri, secondo me ha lasciato parecchio a desiderare.
Pessimo, pessimo.
Per usare un eufemismo.
Al di là del peso del rigore, ripeto, il rigore secondo me poteva starci.
Ci poteva stare,
netto, ma poteva
condanno
starci.
Il fallo, condanno l'atteggiamento da parte di Demiral. La scelta,
esatto, l'irruenza, la scompostezza di un
ci
intervento
piace.
Che non era un intervento feroce, non era pesante, però era scomposto. E in area purtroppo paghi anche quello. Detto questo, Kuipers poi, secondo me, ha fatto parecchi errori, anche grossolani, anche molto gravi durante la partita. Tra questi, poi quello che poi ha pesato tanto sulle sorti della qualificazione, la punizione concessa per un presunto fallo di Rabiot al limite dell'area,
sì,
della Juve. Poi vabbè, lì c'è stata una compartecipazione dei giocatori in barriera della Juventus. Detto questo, però, siccome la conduzione, la direzione arbitrale non è stata assolutamente all'altezza di un ottavo di Champions.
La barriera, secondo punto, per colpa di chi? Innanzitutto, perché è schierata in quel modo, quando? Io ricordo, tra l'altro, senza andare a scavare troppo nel tempo, una barriera messa in maniera un po' leggera da Szczęsny. Ricordi gol di Ciciretti all'Allianz Stadium? Su queste, poi non fece più mai, non fece più quegli errori. Non era un gol simile, cioè la palla non passò sotto le gambe della barriera, però riuscì in qualche modo ad aggirarla. Diciamo che al di là del fatto che ora si usi addirittura il coccodrillo cosiddetto, alcune squadre lo impiegano, no? Ai piedi della barriera per evitare questo tipo di soluzioni. Szczęsny,
un mughinismo, io aborro il coccodrillo, aborro. Basta stare fermi, basta stare fermi e non saltare.
Senti, gli autogol hanno scritto oggi, c'è gente che nei campetti di periferia sul sintetico che fa male alle ginocchia, si prendono pallonate, stanno fermi, zitti e mettono pure i 5 euro per il campo. Quindi direi che...
Sono assolutamente d'accordo, sottoscrivo, e quando poi speriamo che si possa tornare a sbucciarci le ginocchia, sì, a pagare anche 5 euro, anche 7,
anche
guarda,
7,
non vado a spedire. Ho detto questo...
ma siccome sintetico di bassa qualità è 5, dai.
Sì, chiaro, no, ma quello sì. Ma non è siccome un errore tanto di impostazione della barriera, perché secondo me è stata piazzata...
Sì.
L'errore non è stato tanto di Szczęsny, quanto degli
però
uomini.
Però toglie un uomo Szczęsny, toglie un uomo. Toglie Wes,
è vero, ma
a un certo punto
la palla però è passata in mezzo alla barriera, è passata in mezzo, non è passata di lato, è passata proprio in mezzo.
Sì, ma
se non saltava nessuno la palla non sarebbe passata.
Sì, la barriera deve proteggere, deve fare la barriera, questo è sicuro.
A scuola calcio, a me, almeno quando ero piccolo io, forse le cose sono cambiate, a me l'allenatore le prime cose che dicevano in barriera: non saltare
ed evita di girarti anche, ricordo.
Quello
proprio
sì,
per vedere dove va il pallone.
Il corollario del non saltare, mentre non salti evitiamo anche di girarci.
Poi copriti quello che vuoi, voglio dire, per proteggerti.
Esatto, però insomma quelle sono le regole della scuola calcio. Un errore del genere fatto da un giocatore come Ronaldo, perché poi di fatto lui, il protagonista in negativo, no? Gli passa sotto le sue gambe la palla, non lo so, mi lascia perplesso, perché forse un eccesso di foga, forse al 115esimo non stai più tanto a ragionare, sto fermo, mi copro, non mi...
chiaro, una partita infinita.
Vai a furia. Detto questo, però è un errore grave, un errore che secondo me vale come un rigore sbagliato, più o meno siamo sullo stesso piano, perché di fatto una barriera che non si deve aprire si apre. È vero che Szczęsny sembra goffo nell'intervento, ma lui non poteva mai più aspettarsi un pallone che arrivava da lì. Lì la porta è protetta dalla barriera, poteva aspettarsi un pallone sopra la barriera. Ma lì a rasoterra no, è proprio
la barriera, è abbastanza chiaro. Sì, poi io il fatto che abbia tolto un uomo non l'ho capito in quel momento della partita. Vabbè, al massimo ne aggiungi uno. Poi è chiaro, ci sono dei portieri che preferiscono vedere partire il pallone e parerebbero. Poi lo chiederemo prossimamente al nostro prossimo ospite.
A lui.
Cioè, ci sono dei portieri che addirittura la toglierebbero la barriera. Che vedere partire la palla, però in quella, se c'è la barriera la devi mettere, la metti anche abbastanza rinforzata. Allora,
a voce fanno un po' ater, poi però non ho mai visto nessuno togliere la barriera per la Serie A, Serie B, forse è successo una volta, mezza volta, ma poi alla fine la barriera la tengono.
Terzo punto, la Juventus non ce lo dimentichiamo mai, stiamo parlando di capi d'accusa, tu hai detto di partire con questi e io ti ho ascoltato. Ha giocato in 11 contro 10 per più di un'ora in virtù dell'espulsione di Taremi, tra l'altro particolarmente ingenua, e ha giocato contro un avversario sulla carta inferiore, in superiorità numerica e per buona parte del match.
Sì, questo è un errore grave, non riuscire a capitalizzare, a sfruttare, perché hai giocato più o meno un'ora con un uomo in più, sei riuscito a fare due gol, però poi a un certo punto devi anche chiuderla. Cioè l'errore di Demiral è un errore veniale, l'errore di Ronaldo preso singolarmente, lascia stare 115esimo minuto, lascia stare poi il gol qualificazione, però è un errore anche quello veniale, cioè chiaro che non deve succedere, però può capitare che in barriera. L'errore di non sfruttare la superiorità numerica, non capitalizzare.
Sì, più che errore, Albi, è fatto, non sei riuscito a capitalizzare. Cioè,
esatto, più che un errore
è un peccato,
un problema collettivo,
sì,
di tutto, un peccato è qualcosa che coinvolge tutti, non Ronaldo, McKennie, Szczęsny o Rabiot, è un problema che è capitato a tutti, cioè la squadra intera a un certo punto doveva schiacciare e non doveva più fare uscire il Porto dalla sua area. A tratti c'è riuscito, devo dire che io comunque ho visto una Juve che dall'espulsione in poi si prende responsabilità e si butta in avanti, però poi nel momento decisivo, quello di fare il terzo gol qualificazione, non ti puoi accontentare dei supplementari, giochi in casa, stai ribaltando, hai l'uomo in più, non ti puoi accontentare del 1 e dire boh, diamo i rigori.
Ci sono tanti attenuanti che hanno a che fare anche con pali e traverse, li tireremo fuori
poi diciamo
dopo.
Che se fosse entrato il missile di Cuadrado,
adesso staremo parlando di impresa Juve, Pirlo grande condottiero e grande abile stratega per quanto riguarda l'Europa, staremo parlando di squadra con grande carattere e lanciata magari anche al recupero in campionato, galvanizzata da una rimonta che non avveniva da tot anni. Insomma, basta poco,
esatto. Però, dico, però in casa sì, ma fino a un certo punto, perché battere in un doppio turno di Champions il Porto secondo me non è tanto un'impresa,
per come si era messa impresa la gara di ritorno, secondo me. Esatto, anche perché tu la perdi l'andata, cioè tu l'ottavo lo perdi l'andata fondamentalmente, poi cerchi di recuperare al ritorno,
butti via sì, esatto. La partita l'hai buttata via ed è un peccato, perché non l'ha buttata via, ma anche la Juve all'Allianz è partita un po' lenta, ha rischiato subito di andare in vantaggio con Morata, poi però ha calato il ritmo, ha permesso anche a Taremi, mi sembra, di colpire la traversa, ha incassato il gol. Cioè, se tu sei una squadra che devi ribaltare un 2-1, parti in un certo modo. L'approccio anche all'Allianz non mi ha convinto fino in fondo. Quello di Oporto è stato disastroso e lì si è giocata la qualificazione alla Juve. Però quello dell'Allianz non è stato da squadra che deve a tutti i costi ribaltarla. L'ho avuto questo atteggiamento, ma l'ho avuto dopo l'espulsione fino al 2-1 di Chiesa. Ecco, in quel momento è stata una Juve furiosa, una Juve che voleva a tutti i costi ribaltarla. Però solo in quel tratto, il prima e dopo, è una Juve che non mi ha convinto fino in fondo a livello di atteggiamento e di furore.
Terzo punto, il Porto sulla carta non vale la banchina della Juventus, questo l'abbiamo detto, ed è certamente un capo d'accusa, un aggravante, no? Considerando questa squadra, però non sempre la carta poi corrisponde al campo, bisogna dimostrarlo di valere di più. Poi ci ho messo dentro, Chiesa non basta quando manca un certo Cristiano, e quindi credere al campionato oggi diventa un vero e proprio atto di fede, giocando un po' con le parole, però neanche troppo, perché quando tu arrivi da una mazzata del genere è chiaro che Pirlo in conferenza stampa, sentiremo anche qualche estratto nel corso della puntata, ci dice che la Juventus resterà proiettata anche alla rincorsa in campionato, che io credo non sia impossibile, però in questo momento l'Inter può solo perderlo e la Juventus potrebbe approfittare. Però credo altresì che questo tipo di eliminazioni vissute comunque fino alla fine, all'ultimo respiro, certamente non galvanizzino il gruppo, proiettandolo a uno stimolo in più verso una rimonta comunque molto difficile.
Sì, guarda, ti cito quasi un pezzo dell'Antico Testamento: illusa da Chiesa, tradita da Cristiano. è un po' questo, no? La lettura della partita, chiaramente stiamo scherzando, però è vero.
Amen.
Cioè, da un giocatore come Chiesa ti aspetti qualcosa, e ha fatto secondo me molto più, è andato oltre le aspettative. Da uno come Ronaldo non ti puoi aspettare una partita del genere, per vari motivi. Io ti dico la mia, è proprio una mia sensazione, non ho conferme a supporto, ma secondo me Ronaldo non stava bene. La panchina contro la Lazio è stata un po' turnover, ma anche forse preservarlo. Non è stata solo turnover, è stata una componente di turnover e una componente evitiamo rischi. Perché una partita del genere, per un giocatore che ne aveva giocate 16 consecutive e che ha riposato l'ultima, non me la posso spiegare. Poi un giocatore che è abituato a mangiarsi la colazione, le partite eliminazione diretta in Champions, cioè. E quindi secondo me qualche problema c'è stato. Detto questo, un peccato, perché con un Ronaldo non straordinario, con un Ronaldo normale, questa Juve secondo me poteva portare tranquillamente a casa i quarti di Champions.
Allora, so che sei impegnatissimo questa sera nel redigere, molto, insomma, tanto per quanto riguarda questo post partita. Ti giro questo interrogativo, però ci salutiamo io. In grande stile, ecco. Se era Marco Alberto, sono Rossella, secondo voi Ronaldo a giugno potrebbe andare? E oltre, chi potrebbe essere in uscita? Spero tanto Ramsey, ci dice.
Non lo so, Ronaldo è un po' il nodo, perché lo stipendio di Ronaldo vale come tutti quelli, praticamente di tutti gli altri compagni messi insieme, non proprio, ma quasi, perché 31 milioni netti. Devo dire che la Juve, secondo me, potrebbe valutarlo, perché intanto su questa situazione su cui sta gravando il Covid, uno stipendio da 31 milioni pesante, e risparmiare anche solo l'ultima stagione, lui in scadenza 2022, però potrebbe essere vantaggioso, anche perché ti sei reso conto che l'impatto di Ronaldo è stato meno del previsto. E il campionato l'hai vinto prima e l'hai continuato a vincere con, addirittura in questa stagione rischi di non vincere nonostante Ronaldo, in Champions hai fatto dei passi indietro. Quindi se tu l'hai preso da un punto di vista, tu hai preso Ronaldo per una questione squisitamente, e non è così, legato di marketing e commerciale, hai avuto degli ottimi risultati inizialmente, però adesso ormai la novità, no?
Poi sai cosa anche, Albi, cioè, un conto è lo stadio sempre pieno, una cosa, adesso tu devi anche fare i conti con il presente. Il Ronaldo non te li riempie più gli stadi, le magliette sì, le vengono comprate, va meno perché il ragazzino va meno al parco e la fa vedere meno la maglietta, o magari pratica meno sport, certo, e va meno a scuola, detto proprio in soldoni.
Secondo me l'effetto Ronaldo sul marketing, sul fatturato
pre-Covid era molto sensibile, esatto, era logico. Adesso
sì,
meno,
esatto, e l'effetto sportivo tu non sei riuscito a monetizzarlo, non sei riuscito a concretizzarlo, l'effetto che ti aspettavi, no? Le premesse erano diverse, non stiamo a raccontarci la rava e la fava. Ronaldo che vince due scudetti e fa un quarto e due ottavi di Champions è un'operazione che va riconsiderata. Quindi a questo punto cosa può succedere? Può succedere che Ronaldo possa lasciare la Juve quest'estate, non è sicuro, anche perché ci vuole una squadra interessata. Al momento di offerte concrete non ce ne sono state, c'è qualche squadra che insomma strizza un po' l'occhio, ecco, tipo il PSG, secondo me al momento forse è quella più interessata.
Pare ci sia stato un forte interessamento da parte della squadra di Beckham. Stai parlando dell'MS, ma lui non, esatto, vuole ancora andare in quei mondi.
Esatto, lui secondo me vuole rimanere nell'Europa che conta. Detto questo, vedremo, potrebbe anche rimanere Ronaldo, ma secondo me la soluzione di un addio non lo dirà mai la Juve e magari non lo dirà Ronaldo, ma potrebbe andare a contentare sia una squadra, la società, la Juve, e dall'altra parte anche Ronaldo, che magari dopo due ottavi può provare a giocarsela e rimettersi in gioco in un'altra situazione.
Pirlo, su Ronaldo, prima di salutarti, ci riascoltiamo il post partita di ieri. Su Ronaldo, terz'ultima. Ale.
Ma no, quando gioca Cristiano Ronaldo solitamente parti dall'1-0, ma capita anche a un giocatore formidabile come lui di non riuscire a far gol. Ci aveva pensato Federico, che ha fatto una grandissima prestazione ed era riuscito anche a fare una doppietta. Capita anche ai campioni di non riuscire a mettere il sigillo, però ha dato il suo contributo, ha cercato di fare quello che doveva fare. Peccato che non ci abbia portato a raggiungimento da quel
qualificazione, chiarissimo, è evidente. Parole anche di circostanza, no, Albi? Post partita, delusione, rabbia.
Sì, ma fanno poco. No, le parole secondo me più forti poi le ascolteremo quando sì, dice il progetto è appena iniziato. Quindi, secondo me è giusto anche questo, cioè è giusto che non sia Pirlo a pagare, perché secondo me è il più incolpevole dei colpevoli. Ci sono tanti colpevoli, se uno vuole, okay, vuole trovarli, prova di colpevoli, no? A tutte le latitudini, in tutti i posti di comando e non di squadra, Pirlo tra tutti.
Quindi
me
tra le tre componenti, società, mercato, poi mettiamoci società e mercato insieme, giocatori e guida tecnica, Pirlo, pensi siano la guida tecnica siano i meno responsabili per quanto riguarda questa delusione?
Sì,
in
dico che non sto dicendo che è priva di responsabilità, sto dicendo che ha meno responsabilità. Secondo me la prima responsabilità è dei giocatori, la seconda è della società mercato,
okay,
e la terza,
chiarissimo,
in ordine è di Pirlo. Questo è il mio giudizio,
Grazie davvero, Albi, ti lasciamo al tuo lavoro.
Grazie Marco, un saluto a tutti e a domani, sperando che insomma che la rincorsa allo scudetto possa continuare, altrimenti a marzo è dura,
durissima,
essere già fuori da tutto.
Grazie davvero Alberto Mauro, buon lavoro ancora,
ciao.
Andiamo verso il notiziario sportivo, abbiamo tantissimo da ascoltare, Yves, lo faremo dopo appunto le news, rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 19:35 minuti, c'è tantissimo da ascoltare, ma c'è anche un graditissimo ospite per modo di dire, fa parte della nostra famiglia di Radio Bianconera, Camillo De Michelis. Buonasera Cami, grazie di essere con noi.
Ciao Marco, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, quanto è difficile commentare a freddo la gara di ieri, lo avete fatto già oggi, leggermente più tiepidi con Simone Di Noi durante la mattina. Ti lascio partire se vuoi anche con una considerazione a piacere.
Ma guarda Marco, è veramente difficile perché io non mi aspettavo di poter parlare, di poter raccontare questa debacle della Juventus, perché parliamo di una grande delusione inaspettata, e soprattutto sei stato eliminato da una squadra in 10 con un'ingenuità da parte di Taremi incredibile, che quasi certo. era difficile da pronosticare.
Se tu a un certo punto hai pensato, Cami, no, guarda, si mette bene stavolta.
Eh sì, guarda, io ero in quel momento lì, ero in diretta proprio con Giulia e Dario, no? In colpo di tacco.
Io ho seguito.
E tant'è che nel momento di fuoco ho anche detto è fuori, espulso, perché...
Te ne sei accorto subito, sì.
Era un momento, uno snodo cruciale della partita, subito dopo fai il 2-1 e dici, questa è una squadra che ormai sente il sangue dell'avversario, manca solo il colpo di grazia. Tu non sei stato in grado di dare quel colpo di grazia e dal momento in cui vai a giocarti i supplementari, a quel punto sei in difficoltà. Sei in difficoltà perché il primo tempo supplementare non lo giochi mai. Loro non hanno fatto mai giocare, hanno cercato un po' di portare la partita sul nervosismo, tanti falli, tanti minuti in cui i giocatori erano fermi per infortuni, per robe varie. In quel momento c'è un rigore clamoroso, secondo me, per la Juventus, perché certo. Il contatto Ronaldo Marchesin per me è un rigore netto.
Dai, ma come discuto, al di là che tocchi la palla per prima, cioè, lui travolge il giocatore, se non si danno quei rigori.
Quello per me è un rigore clamoroso.
Anche secondo me.
E quindi poi a un certo punto ti ritrovi comunque a lottare in una partita che dovevi chiudere. Gli episodi ti girano sempre anche molto male, questo va detto, non è una giustificazione per la Juventus, è un dato oggettivo.
Sì, ti gira male poi a un certo punto, però ti dico, quell'espulsione così ingenua, rimediata da Taremi per un doppio giallo, francamente evitabile, perché lui poi a un certo punto spazza il pallone.
Sì, no, una follia, neanche nei tornei che giochiamo noi, Marco, succede una roba del genere. Cioè,
ma poi è proprio un atto di un gesto di stizza quasi.
Ma sai, Marco, l'aveva già fatto nel primo tempo di buttare via un pallone. E non contento, dice, di tirarlo fuori dallo stadio. Allora, se cioè, l'avessi tirato 2 metri più avanti, uno chiude un occhio. Tu l'hai tirato fuori dallo stadio, cioè, vuol dire proprio che
già
te la sei cercata.
Sì,
sì, e lì poi sai, è un peccato perché hai preso un gol assurdo. Il 2-2 è un gol assurdo dove, guarda, c'è stato forse uno dei momenti in cui io e Simone di noi non siamo andati tra virgolette d'accordo, no? Non la pensiamo nello stesso modo, perché lui giustifica Szczęsny, io no, io critico molto.
Che cosa non gli giustifichi? Cosa gli rimproveri?
Il fatto che tu da 30 metri non prendi gol, tu da 30 metri te la deve mettere all'incrocio, cioè tu devi restare fermo come Messi con Liverpool, allora lì te la giustifico, questo secondo me è un tiro parabile.
Perché toglie un uomo dalla barriera, tra l'altro?
Dalla barriera perché non pensa che questo possa tirare in porta, ma dalla rincorsa, Marco, vedi che sta per tirare in porta, ha preso 10 metri di rincorsa, ma ti dirò, lui non voleva neanche tirare, non voleva neanche segnare, secondo me, il giocatore del Porto. Ha detto, io tiro più forte che posso, vediamo cosa succede. Cioè, l'intento del Porto nei tempi supplementari era quello di portarla ai rigori.
Sì, la metto sul primo, vado, tiro forte, vedo cosa succede, sì, probabilmente.
Sì, e non puoi prendere gol. Per me non puoi prendere gol nell'ambito delle due sfide. Szczęsny per me è una grande delusione. Perché influisce secondo me in maniera molto negativa nella prima partita, dove c'è un'ingenuità clamorosa nel secondo gol, dove non sa se andare coi piedi con le mani e la palla passa in mezzo. E gravissimo secondo me l'errore di ieri, c'è un errore della barriera, ma c'è arroganza, che è una parola che secondo me è lo specchio del fallimento di ieri, perché sul 2-1 dici vabbè, sono in 10, 2-1, mancano 20 minuti, noi segniamo, e infatti non hai segnato, e lì punizione da 30 metri, ma figurati se mi segna, io il coccodrillo non lo metto,
l'abbiamo anche ricordato poco fa, e ti passa sotto le gambe il pallone che ti fa uscire dall'Europa e anche fuori di senno. Senti, allora, con Albi Mauro abbiamo analizzato le aggravanti, siamo partiti con i capi d'accusa del nostro 5-5, tra poco ci dedicheremo alle attenuanti, perché ci sono di questa partita, qualcosa hai già detto in fase di presentazione, abbiamo tantissimo da ascoltare, però rimani con noi, ci sentiamo qualche nota vocale, magari rispondiamo anche. Siamo pronti.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Io chiamo sempre per battere sullo stesso punto, ma
battiamoci.
È veramente una disamina che secondo me dopo 3 anni non può non essere fatta. Se, non può essere un caso, si deve da 3 anni. Ovvero da quando il signor Agnelli ha deciso di far bottega propria, di mettersi in proprio, scegliendo il suo management, prendendo un ottimo tra gli scout, mettendo il direttore generale, facendo promuovendo Nedved.
Certo, dal 2018.
Togliendo quello che era l'amministratore delegato di calcio più importante in Europa, è chiaro che a livello di progettualità la squadra ha perso.
Cerchiamo di restare tra i 30 e i 40 secondi.
Si fanno le cose
chiarissimo
in una maniera negativa.
Chiarissimo, chiarissimo. Riconduce tutto al momento in cui Marotta lasciò. In molti fanno questo tipo di ragionamento. Altro da ascoltare, sentiamo.
Buonasera ragazzi, sono Giampiero.
Ciao Giampiero.
Che dire, deluso è poco, però ormai siamo ultra abituati a questa giornata. Nell'anno che arriva abbiamo solo una certezza, non sappiamo niente di cosa possa accadere, ma una cosa la sappiamo, che la Juve uscirà dalla Champions, non si sa quando, se marzo, aprile, ma la Juve uscirà dalla Champions, questa è l'unica certezza che abbiamo e ci stiamo abituando. Comunque, schiena dritta, ripartiamo e che la società faccia le opportune valutazioni.
Certamente verranno fatte, the same old story, diciamo, no, dal 2019. Un film già visto. Altro da ascoltare.
Ciao RBN, è lo zio Duff.
Ciao zio Duff, Cristiano.
Saluta. Mi devo ancora riprendere dalla botta servita. Sto cercando di fare un anatema con il tir. Non lo chiamerò più Cristiano, ma lo chiamerò Federico da adesso in poi.
Ah,
quindi
così.
Federico vi saluta. Mi scoccia dire la frase, l'avevo detto. Ma l'avevo detto io di centrinare Chiellini e di metterla nelle occasioni giuste.
Ce lo ricordiamo.
E avevo detto anche che un portiere deve urlare e farsi.
Ci ricordiamo anche questo.
Difesa. Purtroppo Szczęsny non fa così. Il portiere vuole rozzo, brutto e cattivo. E Chiellini bisognava centrinarlo. E ieri sera era da tirarlo fuori e farlo giocare.
Chiarissimo il tuo messaggio, zio Duff.
Purtroppo è andata così, con i sé, con i ma, non si fa niente. Forza Juve, alziamoci e torniamo a vincere le partite.
Camillo, tante critiche rivolte a Szczęsny. Centellinare Chiellini lì sono dei calcoli che tu non sei riuscito a fare, evidentemente. Però magari una gestione differente.
Sì, ci hai provato. Perché lui non ha avuto una lesione, cioè è un discorso diverso rispetto agli altri. Lui l'hai fatto allenare per questa partita, ma forse non è arrivato pronto per questa partita. E Demiral è un giocatore che devi accettare nei suoi rischi, no? Il modo di giocare è molto, molto nervoso, no? Lui vive sul momento e ha fatto un errore gravissimo. Un errore gravissimo perché te lo dicono alla scuola calcio. Attaccante spalle alla porta, tu non entri, tu non devi entrare. Lui ha cercato un anticipo folle, quel rigore lì non è un rigore evidentissimo, no, puoi darlo come no, ma tu non devi metterti nel rischio di poter causare questo calcio,
ecco,
di rigore.
Sono d'accordissimo con te, Camillo, non devi metterti nella condizione di avere quel tipo di venire meno a quel tipo di fondamentale.
Quella è, cioè, in quel
è
momento lì hanno fatto la stessa azione del 2-0 dell'andata, identica, l'attaccante che va in sovrapposizione o dietro il terzino della Juventus, scarico centrale, nello scarico centrale tu, braccia larghe, lo accompagni, se scarica e l'attaccante la mette all'incrocio, bravi loro, ma tu non devi far vedere che sei più bravo in area di rigore anticipando l'attaccante. Purtroppo lui è molto irruento, è un giocatore adrenalinico, no? E questo è un rischio.
È un diamante grezzo, che però quel grezzo a volte può essere ruvido troppo in area di rigore, si paga.
Può essere pericoloso e lo è stato. È un giocatore anche, lo vedi, no? A volte in mezzo al campo eccessivo nel cercare l'anticipo, magari fa dei falli più volte, anche se guardiamo sempre in Champions League col Barcellona, 2 entrate sconsiderate, è costato poi il doppio giallo e il cartellino rosso. È così, a volte fa delle partite straordinarie, mi ricordo, uno dei pochi che ha tenuto sul lungo Lukaku, quindi sì, tanto potenziale, però poi, sai, è giovane, noi parliamo spesso dei giovani, in tanti vogliono vedere i giovani in campo, e il giovane a volte sbaglia. Non ha sicuramente la lettura di Chiellini, magari da difensore più esperto, e ti dirò, forse è uno di quei giocatori che avrei tolto, Marco. avrei tolto già nel, nei cambi pre-supplementare, avrei fatto più cambi nei 90 minuti per dare un segnale alla squadra che dovevi vincere lì e non aspettare anche la possibilità dei supplementari. Avrei tolto lui e messo Bernardeschi terzino con Alexandro centrale di difesa. Credo che Alexandro debba fare il centrale di difesa e sia probabilmente la svolta della sua carriera, perché a livello di spinta ha perso molto negli ultimi anni. E alla fine Bernardeschi è un cross migliore rispetto a Sandro degli ultimi tempi e non avevi niente da perdere. Non avrei messo McKennie, o quantomeno avrei messo prima Kulusevski di McKennie, perché per dare proprio un segnale alla squadra: ragazzi, attacchiamo e dobbiamo assolutamente trovare questo gol che ci porta ai quarti di finale. Però sai, da seduto qua a casa mia un giorno dopo è molto più facile. Sicuramente molto più facile, come anche molto più facile, Marco, dire che con Marotta le cose sarebbero andate molto meglio. Io credo che ogni tipo di decisione nel corso di questi tre anni venga presa da tutta la società, dal presidente Agnelli, da tutto lo staff, va condivisa, e Marotta ha sbagliato, come ha sbagliato Paratici, come ha sbagliato altri membri dello staff, perché solo chi non fa non sbaglia. Ti potrei citare il rinnovo di Khedira, come ti posso dire che Paratici secondo me ha preso una cantonata clamorosa con Ramsey, un giocatore che tendo a non vedere mai e sono molto preoccupato dal modo in cui calcia, perché secondo me calcia da giocatore che ha paura di farsi male, e questo è qualcosa che mi spaventa molto. I numeri di Ramsey sono preoccupantissimi, perché noi l'abbiamo comprato perché ci garantisse assist e gol. Ha fatto più gol Rabiot, criticatissimo,
certo,
però ha fatto più gol Rabiot, e entrambi, anche se a me ieri Rabiot è piaciuto, hanno un ingaggio spropositato, e questo
sono due scommesse che non hai vinto, soprattutto quella con Ramsey. Sono due parametri zero che ti è andata bene in passato, molto bene con Pirlo, con Khedira, con altri giocatori che sono arrivati attraverso quella formula, con Barzagli quasi un parametro zero, con Pogba che hai preso a pochissimo, a niente, è stata lì una grandissima scommessa. Con questi due giocatori diciamo che non c'è stato lo stesso seguito. Allora, per quanto riguarda... No, assolutamente. Prima uno e poi l'altro, ecco. Strappati per carità la concorrenza attraverso un lungo corteggiamento. Te l'è andata anche parzialmente bene con Emre Can, nonostante ingenti oneri e accessori.
Per come l'hai venduto sì, credo. Esatto. Credo assolutamente sì. Peccato, Marco, parlare ancora una volta di eliminazione agli ottavi. Io credo che a questa squadra avesse fatto veramente molto bene l'idea di poter levarsi questa pressione degli ottavi, poter dire ok, siamo ai quarti, giochiamocela. Il primo scoglio che è un po' di anni in cui facciamo fatica l'abbiamo superato, giochiamocela un po' più sciolti,
liberi,
più liberi da pressioni. Ci sono squadre secondo me che passeranno il turno che potevano essere affrontabili da Juventus.
Senza dubbio.
E questo mi fa alimentare molto, ma molto, il rammarico di ieri. Cioè, ieri per me è un suicidio sportivo, e paragono la delusione, anche se è una squadra ovviamente molto inferiore, a Madrid e a Monaco di Baviera.
Ho capito, perché ma lì tu te la vai a giocare, te la vai a giocare, ti va anche non benissimo, fai tre quasi imprese e non fai tre errori da... Allora, sono diverse settimane che noi parliamo di errori da scuola calcio, al di là del fatto che si tratti di grandissimi giocatori, però sono letture sbagliate, perché tu quel pallone sanguinoso Bentancur, cioè, te lo insegnano da bambino a non trattarlo in quel modo, ok?
Mamma mia.
A stare in barriera fermo senza saltare, stessa cosa. A
difendere, è come sfilacciarsi.
A difendere diversamente da come Demiral ieri ha affrontato quel pallone in occasione del rigore poi fischiato, che si poteva dare e si poteva non dare, per carità. Però sono tre errori ingenui, tre leggerezze.
Sai cosa, Marco? Io adesso non vorrei vederla ancora più negativa, no? di quanto già non sia, perché già non è facile. Ma quello che voglio dirti è che la barriera è un po' il fatto che non si è squadra. Hai presente, no? Quando giocavamo noi, che si metteva in barriera e tutti si davano tra virgolette a braccetto, no? Per tenerti vicino, non spostarti, non aprirti, no? Perché sennò la palla passa. La barriera della Juventus ieri è, cioè, uno che salta, uno girato, uno con le gambe aperte, cioè è lo specchio di una confusione.
Sì, anche di un
generale.
Momento particolare, eravamo davvero avanti anche come stanchezza.
Sì, 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 certo. Per carità, però è proprio lo specchio di una confusione. E quando sei confuso insomma non vai da nessuna parte. La beffa credo sia nella conclusione, nel vincere con gol su calcio d'angolo, credo sia la beffia completa. Non hai mai azzeccato un calcio d'angolo in vita tua, azzecchi il più inutile probabilmente della stagione. Credo che possa essere la raffigurare completa una serata, okay, nata malissimo,
poi però si stava mettendo bene. Allora, attenuanti, io ne ho trovate 5. In primis, se quella palla di Cuadrado, ma non solo quella, perché poi prende un palo anche Chiesa, però in particolar modo quella conclusione sul legno lungo del colombiano, ecco, fosse andata qualche centimetro più in basso, adesso staremmo parlando di tutt'altro, di tutt'altro.
Ma quello Marco, è sfortuna, è assolutamente sfortuna. Quella è la maledizione della Coppa, credo, sai, no? Che tu la senti, no? La senti che tanto se può andare bene non è il tuo momento. Non è il tuo momento. Più volte ci sono stati degli sliding doors in questa coppa che non ci sono andati bene. Il palo di Chiesa, quello è gol. Come fa andare sul palo? Cioè, solo a noi può capitare una roba del genere. Cuadrado fa un'azione incredibile all'ultimo istante, la mette all'incrocio, era gol.
Sai, ci sono due reazioni quando prendi palo. C'è il rammarico, oppure ti puoi anche caricare e galvanizzare, nel senso, è quasi gol. È avvenuto anche il contrario, perché quando tu sfiori il gol, chiaro.
No, poi sai, ti ricordi, no, Monaco di Baviera, Spaz e Vrà? Lì quanti casi c'è che Vidal va, attacca difendendo e si mangia Vrà. Dà la palla a Coman, che ha fatto tutti i cross da lì in avanti, fuori dall'Allianz Arena, ne azzecca uno sulla testa di Lewandowski, che pareggia 2-2, tu vai sostanzialmente vai a casa, perché poi l'inerzia della partita era tutta, era tutta a favore del Bayern Monaco. Ecco, e lì è finita, è il 93esimo e qualcosa, tu la butti dentro e poi non c'è neanche tempo di andare avanti perché esulti per 14 minuti e poi l'arbitro è costretto a fischiare. Cioè, onestamente sarebbe andata così. E invece tu sei qua a raccontare un'eliminazione prendendo un gol da 30 metri.
Esatto, però noi stiamo facendo il processo alla squadra, è evidente che certi episodi
sì.
ridimensionano, sì, sì, anche la delusione, diciamo così. Due rigori, sì, sì. Ronaldo e De Ligt, secondo punto, che si potevano dare, secondo noi, in particolar modo quello su CR7, ma anche quello sull'olandese. E lì, allora, qui non è più sfortuna. Qui ci sono delle responsabilità, delle considerazioni da fare sulla direzione di gara del signor Kuipers, ad esempio.
Sì, sì, e aggiungiamoci, anche se non è un attenuante di questa partita, quello che è successo all'andata, che probabilmente influisce ancora di, certo, più. Se ti ricordi, Marco, con Real Madrid, proprio quella partita dove Ronaldo poi ci elimina con quel calcio di rigore, Andrea Agnelli va ai microfoni e dice: io non mi lamento per questo rigore, io mi lamento perché nella partita di andata all'ultimo secondo c'è un rigore clamoroso su Cuadrado, si fischia la fine e non si fa vedere niente. Andiamo 3-1 al Bernabeu, quella partita lì va ai supplementari, noi passiamo, certo, addirittura, se non c'è
quella dei fruttini, per intenderci.
Assolutamente sì. E quindi pesa, perché non dico che Ronaldo segnava al 100% quel rigore sul 2-1, però insomma tu dammelo, poi vediamo se segni o no. Quindi onestamente questo è sicuramente un grande rimpianto. Il rigore su Ronaldo per me è netto, cioè più rigore di quello c'è poco. Su De Ligt dallo stadio, anche se la tribuna stampa in quel frangente lì mi davano le spalle sia il difensore che De Ligt, ho avuto la sensazione che Kuipers volesse fischiarlo. Cioè, che ha detto fischio, mi dava proprio l'idea, cioè, pronto a prendere il fischietto in mano e fischiare il calcio di rigore all'ultimo istante. E ti aggiungo, tra le attenuanti, un possibile calcio di rigore, ma anche nelle colpe, perché lì hai dimostrato di non essere, secondo me, anche un po' scafato, un po' furbo. Sì. Morata nel primo tempo taglia la strada a Pepe lo tocca, lui fa di tutto per restare in piedi in aria, ma buttati giù, era rigore tutta la vita, anche un po' di furbizia.
Allora, ecco, quando ad esempio Kulusevski entra palla al piede in aria, io ricordo, insomma, c'erano addirittura degli insegnamenti, tornando al nostro calcio, ecco, quando ne hai due davanti, ecco, prova a infilarti in mezzo, qualcosa succede.
Sì, un po' di furbizia lì, te lo giuro, dallo stadio, Marco, aspettavi solo il momento in cui Pepe incrociava le gambe di Morata. Cioè, incrociava le gambe di Morata, l'arbitro era pronto all'istante a fischiare calcio, esatto, di rigore. Tra l'altro, che si toccano, ma vai giù. L'arbitro è messo perfettamente, aveva appena dato rigore al Porto, dava subito rigore alla Juventus, vai 1-1, poi non so cosa sarebbe successo, perché poi le partite sono attimi, sono momenti, certo, sono tutte cose diverse. Però se tu non ci metti un pizzico di malizia, e allora sei indietro rispetto alle altre, perché Champions League, e in Champions League ogni minimo errore, ogni minima sfaccettatura della partita cambia un risultato. Se ti ricordi l'ultimo anno di Allegri, palo di Douglas Costa ad Amsterdam, e l'azione dopo Douglas Costa si allunga il pallone, De Jong va in scivolata, l'aveva detto anche Allegri, se Douglas Costa lascia lì la gamba viene ammonito De Jong, secondo giallo, rosso, e De Jong nomina Torino. Piccolezze cambiano tutto in Champions League.
Ma cambia tutto. Decide bene il signor Kuipers per quanto riguarda il gol annullato a Morata, però fuori gioco, però la reazione c'è stata da parte della Juventus, un'altra piccola attenuante, e poi la punizione fischiata per quanto riguarda il gol di Sergio Oliveira, ingiustamente credo, no? Su quella scorrettezza tra virgolette di Rabiot.
Sì, c'è una trattenuta prima di McKennie che fischia, più che altro che Rabiot. Oh. Però è ingenuo. Però,
sì, in quell'episodio là, per capirci.
McKennie gioca su una gamba sola, cioè sta male, lo vedi, non è lui. Io credo infatti che il segnale doveva essere subito Kulusevski al 60° per Ramsey, che non ne aveva azzeccata una. Abbiamo visto anche troppo Ramsey ieri sera, e a quel punto dare un segnale alla squadra. Poi McKennie... dovevi farlo giocare 20 minuti, sei stato costretto a farne giocare 50, quasi 60 con i recuperi. E McKennie ha un minutaggio troppo limitato in questo momento, ha male e va assolutamente gestito. Peccato al fuorigioco Marco di Morata, perché di nuovo un fuorigioco millimetrico, certo. Però ovviamente il fuorigioco sono regole. Se vuoi ti racconto anche un aneddoto, io in tribuna stampa ero vicino a Romeo Agresti e continuavo a dire Romeo è buona, lui continuava a prendermi in giro dicendo ma non vedi, alla fine aveva ragione lui. Quando ci ha pensato Kuipers ho detto guarda che adesso vado a sbeffeggiarlo, no, perché ho ragione io,
invece
per minimi centimetri, insomma, alla fine aveva ragione lui. Peccato perché ci ho creduto lì.
Questione di centimetri, soprattutto in quel caso. Allora, per quanto riguarda, io ti chiedo questa cosa prima di salutarti e ringraziarti davvero per la tua presenza e questa attenta disamina insieme a freddo. Allora, guida tecnica, giocatori e dirigenza, a tutti i costi bisogna attribuire delle responsabilità a questa delusione. Dove sta il peso più grande in questa torta che divide in tre le responsabilità?
Sicuramente non l'allenatore. Basta, Marco, basta usare l'allenatore come parafulmini di ogni tipo di fallimento della Champions League. È saltato Allegri e abbiamo capito che non era colpa di Allegri. È saltato Sarri, ma per altri motivi e quindi quello che voglio dirti è che onestamente no Pirlo. Assolutamente no Pirlo, andiamo avanti con lui e col progetto di cui ha anche parlato ieri, ha parlato col presidente, si va avanti con questo progetto e io mi auguro che si segua anche il progetto dei ragazzi, questi ragazzi che stanno crescendo. Io sono in disaccordo con chi se la prende con Cristiano Ronaldo, sono in completo disaccordo perché è vero lui è la superstar, è vero lui
ieri sera è mancato, però... quante volte l'ha risolta e poi comunque un assist te l'ha fatto, anche se ha giocato una gara fondamentalmente insufficiente.
Ma sai Marco, il discorso è che io trovo assolutamente irrispettoso anche chi dice hai fallito, Agnelli l'ha comprato, ma l'ha comprato solo esclusivamente per avere un ritorno economico. Tu hai il giocatore più forte al mondo, devi metterlo in funzione, il giocatore più forte al mondo, di fartela vincere, perché non gioca da solo. Perché LeBron James, il primo anno dei Lakers, non ha una squadra che gli dà una mano e non arriva neanche ai playoff. Il secondo anno, con tanta fortuna, perché anche tanta fortuna, certo, perché i Lakers è l'unica squadra che ha avuto nessun infortunio e ha sfruttato il momento, anche un anno particolare, ha vinto l'anello. Ma gli hanno fatto la squadra che voleva lui, hanno fatto dei sacrifici che voleva lui e hai dato una mano alla tua squadra. Questa squadra, onestamente, ha delle lacune incredibili e ha dei giocatori che non sono mai tornati, e credo che ci sia anche della responsabilità dello staff medico, perché se tu dici che Dybala ha 15 giorni di infortunio e poi Dybala sono 2 mesi che non gioca, è un problema.
Certo,
credo che si siano fatti degli errori non quest'anno sul mercato, perché il mercato di quest'anno con i nomi di McKennie, Arthur, Chiesa, Morata e tutti i McKennie e tutti gli acquisti che hai fatto, secondo me sono acquisti buoni che hanno dato di in più alla squadra. devi però coprire delle lacune. Secondo me manca un esterno sinistro, manca un centrocampista di qualità, ma credo che ci siano delle scelte sbagliate nello scorso anno. Ramsey è un giocatore che ha fallito, Rabiot per me può essere una buona alternativa o un titolare, ma non un top player di questa squadra, e ha un ingaggio da top player, e ho dei dubbi sul portiere, Marco.
Qualche dubbio ce l'ho anch'io.
Lo trovo anche sottovalutato, però alla Juve noi siamo abituati ad avere... Buffon ti garantiva 10 punti. Buffon, quando contava, ti portava in finale di Champions, para un rigore a Figo. Chesney
è strepitoso tra i pali, fa delle parate incredibili, dei gesti tecnici davvero da grande portiere, fa la differenza spesso, non la fa sempre.
No, non ti dà quei 10 punti. E ieri, e all'andata, ti ha fatto due errori gravissimi,
sì, molto
non
grave.
Per lui, ma per i fini del risultato. Quindi è un limite. E poi tanti parlano dei giovani, punti su giovani, un progetto giusto, però è sicuro che possono sbagliare. Demiral, rispetto a un De Ligt che ti arriva in difficoltà, aveva fatto mezzo allenamento, Demiral è un giocatore che devi sapere che magari ti fa la partita da 9, ma magari te la fa anche da 4, come ha fatto ieri.
Chiarissimo, grazie davvero Camillo, ti ritrovo presto, grazie ancora.
Ciao Marco, ciao,
buona
un
serata.
Grande piacere per me.
E ti ascoltiamo durante Social Club con Simone Di Noi, abbiamo tantissimo da ascoltare, lo faremo dopo il notiziario, e quindi un motivo in più per rimanere con noi.
Terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 28 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, Marco Spadavecchia in studio, in regia Yves Roche. I vostri messaggi, come sempre, particolarmente arrabbiati, e questo è il tenore al 340-54-25-324, il day after dell'eliminazione in Champions League contro il Porto. Da cosa si riparte, vi stiamo chiedendo, ma anche quali siano le responsabilità da attribuire a chi, guida tecnica, per quanto riguarda questo fallimento, possiamo chiamarlo così, uno si esce agli ottavi di finale, tra gli ottavi e i quarti negli ultimi 3 anni, in una competizione che, insomma, su cui punti, è evidente che si possa parlare di fallimento, se non altro legato al percorso europeo, di chi siano le responsabilità maggiori da attribuire per quanto riguarda questa eliminazione. Note vocali, sentiamo qualcosa.
Vi faccio una domanda secca.
Vai!
Non facile da rispondere, però ci voglio provare. Ma visto le voci che sto sentendo, ci tiene di più alla Juve Agnelli o Elkan?
Bella domanda.
E ditemi se sapete qualcosa in ambito societario, perché a me risultano parecchi regolamenti di conti. Ciao da Luigi.
Addirittura. Io credo che l'affetto per la Juventus da parte del presidente Andrea Agnelli non sia in discussione. Detto questo, se ti riferisci a che cosa, alla possibilità, se ne era parlato, no? Qualche tempo fa, che Agnelli potesse passare addirittura in Ferrari attraverso, tra virgolette, una promozione, diciamo così, con scambi di gestione. Ecco, non credo che questo potrà avvenire sul breve medio termine, però ci sono delle responsabilità importanti, perché le scelte che sono state fatte tra il 2019 e oggi hanno esposto molto e stanno esponendo molto alle critiche anche il presidente bianconero, che però non ci dimentichiamo, perché sennò sarebbe ingiusto, improvvido e anche sbagliato. La Juventus arriva da 9 anni consecutivi in cui vince lo scudetto, qualcosa che probabilmente non avverrà mai più nella storia. In Europa qualche piccolo errore, piccolo grande errore, soprattutto negli ultimi anni, è stato fatto. Sentiamo qualcos'altro.
Ciao ragazzi, Nicola da San Maurizio. Secondo
Ciao
me
Nicola.
Bisogna ripartire dai giovani.
Ripartire
Chiesa,
dai giovani.
De Ligt, Demiral, mandare via i senatori, perché ormai non... E ripartire da lì. Ripartire da questa squadra e costruirgli una squadra attorno di giovani, di gente che ha voglia di correre. E mi dispiace dirlo, ma se Ronaldo vuole andare via, che vada via.
Chiarissimo.
Ci pigliamo la società prende dei soldi e investirà sul futuro.
Ripartire dai giovani, certamente ripartire da Federico Chiesa. Lui, i suoi 23 anni, la sua voglia, la sua grinta, i suoi gol hanno tenuto a galla la Juventus nel corso della doppia sfida contro il Porto. Altro da ascoltare, sentiamo.
Ciao, buonasera, sono
Ciao.
Andrea da Roma.
Ciao Andrea. Volevo
fare i complimenti per la radio, vi seguo tutti i giorni.
Grazie,
poi
a te.
Volevo
dire che, ecco, secondo me la Champions non è un'ossessione. Il fatto è proprio che non abbiamo la squadra adatta a competere per i vertici da Champions. E in questi anni l'abbiamo avuta solo quando appunto siamo arrivati a Cardiff e a Berlino. Purtroppo c'erano due squadre davanti. Adesso bisogna ricostruire. Per ricostruire ci saranno degli errori che si faranno sia dall'allenatore, dalla squadra, e piano piano questa squadra crescerà, secondo me. L'unica cosa è che bisogna migliorare assolutamente il centrocampo.
Centrocampo dove da
c'è
migliorare.
Fulcro del gioco lì.
Chiarissimo. Sì, sono state fatte anche delle belle scommesse nel corso dell'ultima estate, in particolar modo pensando alla guida tecnica, e quando scegli un allenatore neofita, seppur un grande giocatore, un ex grande giocatore, qualche errore lo devi mettere in conto. È evidente, errore, neanche tanto errori, cioè una fase di crescita che può portare ad avere delle situazioni in grado di far crescere, sì, ma anche di far male, se consideri i tanti passi falsi, chiamiamoli così, tra campionato e Champions League. Altro da ascoltare.
Ciao ragazzi, Peppe da Vittoria.
Ciao Peppe.
Ora testa al campionato.
Giusto.
E cerchiamo di vincere il nostro scudetto. Forza Juve fino alla fine.
Non è facile con 10 punti di distacco, non è facile contro un avversario che si chiama Inter, non è facile contro un allenatore che si chiama Antonio Conte, però questo scudetto secondo me non è lontano, ma non è impossibile. È chiaro che una batosta del genere ti ridimensiona anche sotto il profilo psicologico e mentale, se non altro sotto quello emotivo, per quanto riguarda questa rincorsa. L'Inter adesso può solo perderlo, questo campionato. Può solo perderlo, e la speranza per la Juventus è che l'Inter e Conte possano pensare di averlo già vinto. Questo potrebbe essere anche un altro aspetto decisivo. I bonus non sono tanti, c'è la gara da recuperare il 17 contro il Napoli, c'è lo scontro diretto e c'è comunque ancora un percorso, diciamo, lungo da qui a fine torneo. Altro da ascoltare.
Buonasera, Giovanni Cremona.
Ciao Giovanni.
Scusate, ma perché non si può puntare il dito su CR7? Lo si può puntare sugli allenatori che abbiamo cambiato e che abbiamo scelto. Lo si può puntare sul centrocampo che è scarso. Lo si può puntare sulla scarsa predisposizione europea. E perché non lo si può puntare su CR7? Io vedo purtroppo nel portoghese la principale causa della fatica che stiamo facendo.
La principale causa, Ronaldo.
Ieri sera, lasciamo stare gli episodi negativi della sua partita, ma ieri sera quello che non mi è piaciuto è che aveva spesso la faccia per terra a guardarsi le scarpe, e quando l'alzava spesso si lamentava con i compagni. Io mi ricordo leader come Pavel Nedved, Del Piero, Buffon stesso, che nei momenti di difficoltà prendevano sulle spalle la squadra, incitandola e guidandola verso il tentativo di una vittoria. Non lo so, sono molto deluso dal portoghese.
Allora, se sei deluso dalla partita di Ronaldo di ieri, sono d'accordo con te. Se sei deluso da Ronaldo versione Champions League, non puoi esserlo, perché è il giocatore che ha fatto la differenza nel corso delle ultime due stagioni. Se sei deluso comunque dal percorso di Ronaldo alla Juventus, nemmeno, secondo me. Al di là del fatto che tu abbia preso Ronaldo per vincere la Champions, ma non la può vincere da solo questo giocatore, che ancora, comunque, non ce lo dimentichiamo, il capocannoniere del campionato con 20 gol in 22 partite. È un giocatore che comunque ieri non stava bene, ha dimostrato di non essere il miglior Ronaldo, probabilmente non lo è più rispetto ai tempi del Madrid, anche se affolate ha dimostrato, ma neanche tanto affolate, insomma ha avuto un rendimento più che buono nel corso delle ultime stagioni, è mancato nella fase finale di questa Champions League, ma non vi dimenticate che comunque, nonostante la partita negativa di ieri, ampiamente insufficiente, Ronaldo comunque regala un assist. E lo fa con un grande spirito di, diciamo così, anche di gestione del momento. Perché guardate quando indica il pallone verso Chiesa, gli dice proprio di calciare quel pallone. Sintomo che, insomma, si sentisse ispirato in quella versione ieri, più che in quella di realizzatore, come ci ha abituato. È chiaro che qualche considerazione, se ragioniamo sull'avventura di Ronaldo dal 2018 a oggi, in funzione dell'investimento e soprattutto degli obiettivi che hanno portato la società a ragionare su un investimento del genere, cioè andare avanti il più avanti possibile in Champions League e provare a portare a casa una competizione che manca dal 96 con il giocatore più rappresentativo di sempre in quella competizione, bisogna fare delle valutazioni di questo genere. Questo è chiaro, perché l'obiettivo iniziale con quello che ci troviamo a raccontare oggi, ecco, c'è qualcosa che non quadra in mezzo, considerando appunto la Champions League. Altro da ascoltare.
Buonasera a voi, Cristiano dalla Svizzera.
Ciao Cristiano.
Sono molto deluso, che dire. Per me le due costanti negative di questa stagione ci hanno colpito ancora. I primi tempi regalati troppo spesso, squadra senza grinta, personalità, soprattutto nei primi tempi appunto. Se avete visto ieri sera Capello a Sky ha fatto questa domanda a Pirlo, no? sui primi tempi sì. spesso regalati, lui ha cercato di evadere, quasi di negare l'evidenza, proprio perché lo stesso Pirlo
sì, l'approccio,
non
certo,
ha probabilmente
certo, ne
parliamo una spiegazione
spesso.
A questi primi tempi incredibilmente regalati. E due, ultima considerazione.
Vai.
Troppi errori personali in partite decisive, sia in campionato e quindi in Champions.
Chiaro.
Perché tu puoi anche avere dei top players, però se poi vediamo certe amnesie, è sempre da giocatori diversi, poi queste amnesie, è dura, anche per una rosa sulla carta forte come la nostra. E niente, dai, buona serata.
Grazie davvero. Altro da ascoltare prima di andare da Fabio Vergnano?
L'odore del sangue dell'avversario.
L'odore del sangue dell'avversario
che era in difficoltà ci stava, ma allo stesso tempo non ci stava le munizioni per sparare a quell'avversario.
Le munizioni,
cioè, la forza nelle gambe.
Chiarissimo, cioè, nel senso che la Juventus ha intuito che poteva dare il colpo di grazia al Porto, ma non ha avuto la possibilità materialmente di farlo. Diciamo che a un certo punto ribadiamo ancora una volta tante attenuanti che riguardano la partita di ieri, la traversa, i due rigori che secondo me ci stavano entrambi su Ronaldo e su De Ligt, comunque uno sciagurato piazzamento della barriera che è costato carissimo per quanto riguarda questo doppio confronto con il Porto. Ci sono anche tante responsabilità. Non credo che la Juventus sia mancata dal punto di vista fisico, se questo è quello che intendi. Credo sia mancato altro, in primis l'approccio per quanto riguarda i due primi tempi delle due gare, di andata e di ritorno. Fabio Vergnano, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi.
Allora, argomento libero, se vuoi, è un lungo post partita.
Come sì. A scuola, tema libero.
Tema libero, ovviamente la traccia principale riguarda questa eliminazione in Champions League che fa ancora male, anche pensando alle responsabilità. In molti, ecco, magari ti stimolo su questo, ne danno meno alla guida tecnica e più alle altre componenti, giocatori e dirigenza, sei d'accordo?
Sì, c'è una. Oddio, io parto dal presupposto che io ho visto la Serie B, ho visto Maifredi, ho perso 6 o 7 coppe, ne ho viste di ogni con la Juve, quindi questa si aggiunge, non è altra che un'altra tappa.
Certo.
Negativa. Al di là di quello, sì, ci sono un po' di una serie di fattori che hanno portato a un'eliminazione che non ci aspettavamo, a cominciare da questo famoso approccio che una volta non esisteva, l'approccio, adesso si parla solo di approccio partita. Vabbè, al di là,
ma una volta non esisteva perché, Fabio?
Ma non lo so, perché una volta non si andava in campo molli, o comunque
okay.
con Allegri è successo spesso di andare in campo, sbagliare il primo tempo quasi, non è una cosa nuova, è una costante della Juve degli ultimi anni, è successo con Sarri anche. Non capisco perché la squadra non vada in campo. Uno dice è colpa di Pirlo, no, non è colpa di Pirlo, perché ripeto, era successo anche negli anni scorsi. Io ricordo la Juve di...
Beh, gli approcci di Sarri ce li ricordiamo bene, no? Le partenze in salita di quella stagione.
Infatti, è una cosa che si ripete nei secoli dei secoli. Comunque al di là di quello, dopo poi mettiamo pure che la partenza sia stata fiacca, ma poi dopo ci sarebbe stato il tempo di fare meglio, soprattutto in superiorità numerica. Invece vuoi per carenze tecniche, vuoi per carenze tattiche, vuoi per la sfortuna, perché anche il Pali ci sono messi un sacco di cose, ricordi di Demiral e la conseguenza di una cosa che io dico da tempo, Demiral è un difensore ottimo, ma è scoordinato, entra spesso in maniera irruente, troppo irruente, ma non si entra così in area, è un giocatore che va controllato, va migliorato sotto, da quel punto di vista, fa degli errori, ma anche non in area, ha fatto dei falli proprio, ma non cattivi, proprio perché Rueto boom, va, lui va sempre. Comunque al di là di quello sono state una serie di cose che hanno portato a questa eliminazione, l'ennesima, la seconda agli ottavi in due anni, che condannano la Juve e la fa ripartire per l'ennesima volta. E con chi penso con Pirlo, e poi dopo però a fine anno bisognerà tirare le somme e stabilire chi è da Juve e chi non è da Juve.
Da cosa si riparte? Certamente da Federico Chiesa, dalla sua voglia, dai suoi 23 anni, dai suoi gol e dalla sua juventinità, diciamo così, espressa già sì. Pronti via.
Chiesa, l'ho già detto una volta, mi spiace, lo dico, io non ero così sicuro che Chiesa sarebbe stato un giocatore così importante, invece lo è molto, e ieri sera si è visto quanta voglia abbia, e poi è un giocatore che è quello che impressiona di Chiesa, è la grande forza fisica, è uno che corre, che non si stanca mai, è uno lucido, che sa saltare l'uomo, sa calciare in porta, e quindi sicuramente un punto fisso, fermo per l'anno prossimo. L'anno prossimo che ci sarà, l'anno prossimo il grosso interrogativo di Cristiano, perché anche ieri ha dimostrato di insomma che gli anni anche per lui pesano, ecco, no? Al di là del fatto che la Juve l'avesse preso per vincere la Champions e lui non è stato utile a vincere la Champions, ma da solo non poteva fare molto, ma giudicando solo ieri sera mi è sembrato abbastanza giocatore.
Solo ieri, ho detto la stessa cosa.
Proprio non salta, quella cosa che mi impressiona è che non salta più l'uomo. Non salta l'uomo, non va.
Ma non stava bene, evidentemente. E la panchina contro la Lazio, come abbiamo ricordato anche poco fa, probabilmente va incontro
invece,
a quel tipo di considerazione.
Doveva essere utile invece.
Sì, per riposare. Per non staccare, nascondeva del turnover, invece, ma anche una condizione claudicante.
E poi ha sbagliato anche degli stop, delle cose incredibili per un giocatore normale e a maggior ragione per lui. È come se proprio fosse stato scarico nella serata in cui doveva dare tutto, che ha concluso in maniera pessima con quella col gesto, con la mossa che ha fatto sulla punizione, si è girato di spalle, che è una cosa veramente incredibile, facendo quel salto lì, che tra l'altro non so perché la Juve abitualmente, come altre squadre, ormai mettono l'uomo sdraiato dietro la barriera, il coccodrillo, che sarebbe stato utile ieri sera, tra l'altro.
Utilissimo, in particolar modo ieri, anche perché insomma, ieri, in un momento particolare della gara, tutti molto stanchi.
Secondo me Szczęsny è rimasto un po' sorpreso da quella punizione lì, perché non è stato impeccabile, secondo me, Szczęsny nell'occasione.
Ecco, tu portiere ne hai visti tanti, Fabio, ti incalzo anche parlando del polacco. Zoff, Tacconi, Peruzzi, in mezzo Van der Sar, poi Buffon e adesso Szczęsny. L'ho detto tutti? Penso di sì. Le prime scelte, diciamo così.
Sì, degli ultimi anni, sì, certo.
Ecco, a che livello sta Szczęsny rispetto a questi mostri sacri della porta?
Beh, sopra Van der Sar ci vuol poco.
Ok, va bene.
Non a livello di Buffon. Cioè, la Juve ha avuto per tradizione portieri sempre forti, poi no, ricordate, perché per questioni anagrafiche, io mi ricordo Carletto Matrel quando c'era Sigori e Charles era un gran portiere, Anzolin è stato un gran portiere, sono sempre stati portieri validi. Szczęsny è buono, è bravo, secondo me è bravo Szczęsny, è molto bravo, anche perché una caratteristica che ha, che mi colpisce sempre, è che lui tiene la palla sui tiri, molti portieri respingono sui tiri bassi, lui la tiene, la blocca, e questa è una caratteristica importante, lui la blocca anche i tiri secchi che arrivano, lui la blocca proprio. Poi ieri sera può aver sbagliato, no, può aver commesso errori, tipo ne ha commessi quest'anno Szczęsny, ma Buffon ne ha fatti, Zoff ne ha fatti, Tacconi anche, cioè ne fanno tutti i portieri. Io fra i primi tre portieri che ho visto della Juve, Buffon, Zoff e Szczęsny, ce lo metto sicuramente, al terzo posto sicuramente.
Prima di Peruzzi e Tacconi, quindi.
Prima di Peruzzi era anche lui è stato, no, è
Cinghialone,
stato bravo, è vero. Il Cinghia è stato bravo, che poi faceva paura perché mi ha raccontato un giocatore che dice che in area, quando entri in area, che lui esce, che te lo vedi arrivare addosso, come sbattere contro il carro armato, dice, era una cosa impressionante. Avevano paura gli attaccanti dalla potenza che aveva. No, ma comunque Szczęsny, diciamo, nei primi cinque della storia della Juve ci sta tutto, sicuramente. A me piace Szczęsny, mi piace soprattutto questo fatto che uno che blocca la palla quando gliela tirano, non è che tenta di tirarla via, smanacciarla più o meno, no, è uno che esce anche bene, insomma. Poi capitano le serate storte,
che magari dal punto di vista della continuità, ecco, forse non garantisce sempre altissimi rendimenti.
No, ma sì, ha degli alti e bassi, certo, però non ne vedo in giro. Ho visto anche Neuer fare delle papere, certo. Ma il portiere capita, non mi sembra che poi in giro anche la Juve, a parte che se i problemi della Juve sono altri, se deve pensare al portiere, anche siamo freschi con tutti i guai che ha la Juve in tutte le parti del campo, in mezzo soprattutto, non credo che il portiere sia un problema. Sicuramente il problema vero della Juve è trovare qualcuno che giochi, che faccia giocare la squadra, che non è sicuramente Arthur, che non è Betancourt, non è Rabiot, non è Ramsey,
il centrocampo,
non è nessuno di questi,
il reparto che è particolarmente attenzionato
sembra infierire sempre su quello, però sono loro che proprio mettono una tristezza a vederli giocare. Quindi per quello che Pirlo colpe ne può avere, ma più di tanto con quelli che ha, fa quello che può anche lui, secondo me.
Ah, ti ribalto secondo l'interrogativo su Ronaldo. Fabio, prima di salutarti e ringraziarti, si dice Ronaldo è stato preso per la Champions, i risultati in Europa della Juventus con Ronaldo sono addirittura peggiorati. Questo è un dato di fatto dal 2019 a oggi.
Sì, certo.
Io ti rigiro invece la cosa al contrario. Tu hai Ronaldo in squadra, il giocatore più forte del mondo, ce l'hai adesso. Quando ti capiterà un altro Ronaldo? Io non lo so, oggettivamente, uno forte così.
No,
impossibile. E non gli hai saputo dare una squadra, non l'hai saputo mettere nella condizione di vincerla o di comunque di provare a vincere. Ed è un grande peccato.
Questa è la grossa colpa della Juve. Giusto. È la grossa colpa della Juve. Ha voluto il giocatore più forte del mondo, l'ha pagato quella sproporzione di ingaggio che lui prende ogni anno per vincere la Champions, e poi non gli mette attorno una squadra degna, una squadra che lo mette nelle condizioni di essere sempre lui, sempre il migliore. La Juve in questi tre anni, a cominciare anche dal primo anno di Allegri, perché mi ricordo le cose andavano male, poi con Sarri parliamo, e anche quest'anno hanno sprecato un giocatore, possiamo dire questo, hanno sprecato un campione che avrebbe potuto molto essere utile, pur essendo avanti con gli anni, perché anche lui, pur essendo un Superman, però anche per lui passano gli anni, certo. Parliamoci chiaro, non è che sia più quello di 10 anni fa, quando era Real, anche per lui gli anni passano, la classe è intatta, le forze fisiche sono ottime, ma magari non più come una volta, però comunque deve avere attorno un contorno degno, un gruppo, una squadra che lo metta nelle condizioni di dare meglio. E nella Juve negli ultimi 3 anni non c'è mai stata questa possibilità.
Fabio Vergnano, grazie davvero, come sempre.
Grazie a voi, a presto. Buona serata.
Grazie a Fabio Vergnano, disamina lucidissima, considerando anche la proiezione verso il futuro e la volontà anche da parte di molti nostri amici di approfittare del momento di difficoltà e di, per magari, salutare alcuni senatori. Ci portiamo dietro questo argomento, anche i tanti vocali che ascolteremo nel corso della prossima parte. Dopo il notiziario sportivo rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 35 minuti in punto, terzo tempo. Marco Spadavecchia, Quintiliano Giampietro ce l'abbiamo in collegamento Skype, grazie di essere con noi Quintiliano, buonasera.
Ciao Marco, buonasera a tutti.
Oggi hai condotto con Nicola De Bonis, stile Juventus, una marea di messaggi che hanno ovviamente condizionato la vostra diretta, molti vocali anche qui a terzo tempo, che sentiremo anche qualcosa nel corso del tuo intervento, nel corso della prossima mezz'ora. Ecco, qual è il tenore? Poi noi stiamo chiedendo anche di chi siano le responsabilità, dividendo in tre la torta tra giocatori, guida tecnica e dirigenza, e da cosa si riparte, considerando, sì, è vero, la gara contro il Cagliari già la prossima, ma soprattutto anche in prospettiva della, del prossimo anno, della prossima stagione. Quintiliano.
Intanto, per quanto riguarda il tenore dei messaggi, è chiaro che molta amarezza, questo è normale. Rabbia poca, devo dire, Marco, amarezza. Però molta non amarezza rabbia. E poi i soliti obiettivi, no? Da Pirlo che non è adatto, alla società che ha sbagliato lo sai come funziona in questi casi, no? Alla certo. società che ha sbagliato la campagna acquista, almeno sotto certi punti di vista. E io aggiungerei, sinceramente, Marco, io ho fatto un pezzo su tutto Juve, ho anche scritto il tradimento di Ronaldo, perché comunque io mi aspettavo, guarda, ti dico, anche se lui era stato, diciamo che l'unica cosa che ha fatto è l'assist per Chiesa, no? Per il primo gol di Chiesa, però era stato assente sostanzialmente. Nonostante questo, però, Marco, io mi aspettavo che alla fine lui
la risolvesse.
Sì, perché sono le sue gare, e quindi un po' mi ha deluso Ronaldo, che ti devo dire la verità, questo però per agganciarmi poi al futuro, Marco, perché due o tre domande bisogna farsele. Io l'ho visto proprio nelle espressioni, non l'ho visto convinto. Io ho l'impressione che questa sia l'ultima stagione in bianco nero.
Che è un peccato enorme, Quintiliano, te lo sei chiesto prima, no? Con Fabio Verniano. Tu hai avuto Ronaldo, girando l'interrogativo. Sì, è vero, hai preso Ronaldo per vincere la Champions, hai peggiorato il tuo ruolino in Europa. Però ragioniamo anche in questo senso. Hai preso Ronaldo, hai avuto il giocatore più forte del mondo, il più forte in quella competizione, e non sei riuscito a dargli una squadra, o comunque con Ronaldo non sei riuscito a migliorarti in Europa. E poi Ronaldo non ce l'hai più, e io non so quando è che la Juventus avrà un giocatore come Ronaldo in squadra. Passerà un po' di tempo.
Di questi tempi, e con quello che si prospetta sotto il profilo economico, sarà molto difficile. È vero, Marco, molti dicono che se la Juve dovesse chiudere il ciclo Ronaldo, sia questa o l'ultima nel 2022, sappiamo che il contratto scade il 30 giugno 2022, senza aver vinto la Champions League, la considererebbero un fallimento. Però, Marco, fammi aggiungere, secondo me da un giocatore da solo non può vincere questa Coppa, perché è una competizione particolare, a parte. Mi viene in mente, per esempio, il Barcellona di Guardiola, che forse io credo sia stata una delle squadre più forti della storia, addirittura, certo. Non aveva solo Messi, ma aveva altri 4-5 fenomeni, che per esempio la Juventus, secondo me, non ha avuto da quando è arrivato Ronaldo.
Di chi è colpa? È colpa di Ronaldo che non è, che è Superman, ma fino a un certo punto? O è colpa di chi gli ha fatto la squadra intorno?
Bravo.
Infatti di chi gli ha cambiato riferimenti ogni anno? Di chi gli ha cambiato guida tecnica un anno dopo l'altro? Cambiando da Allegri, prendendo qualcosa di totalmente opposto come Sarri? E poi scommettendo ancora su un neofita, che è praticamente il contrario del comandante, no? Prendi il più esperto di tutti e poi la new entry per eccellenza.
Esatto, infatti tre allenatori diversi, diciamo così, l'unica cosa in comune è che alla fine in Champions League hai deluso il primo con Allegri, l'ultimo anno di Allegri ai quarti. Gli altri due anni non solo agli ottavi, ma contro squadre oggettivamente più deboli. In effetti, Marco, l'ha detto prima tu, io non voglio dire che devi fare una squadra di fenomeni, ma forse se tu acquisti Ronaldo, che è ovviamente condizionante, no? Per il tuo gioco, per il tuo schema tattico,
gli devi fargli
una squadra quantomeno funzionale a quelle che sono le sue caratteristiche. Tutto qui.
Chiarissimo, Quintiliano. Ti faccio ascoltare qualche nota vocale, c'è ancora qualcosa da ascoltare. Viroshi, regia, è pronto. Sentiamo.
Buonasera, Donato, dalla Big Family. Io sono d'accordo con tutto, Szczęsny, Demiral, però secondo me se la vittoria ha molti padri, la sconfitta è orfana, ma stavolta la sconfitta non è orfana, ma secondo me ha un unico grande padre.
Sentiamo.
Uno spettatore pagato in campo. Secondo me la colpa più grande ce l'ha Cristiano Ronaldo.
Attenzione.
Se avesse fatto la metà della metà di quello che ha fatto Federico Chiesa, noi il turno l'avremmo passato. Probabilmente ha sentito troppo il fatto di dover giocare con i suoi connazionali, cosa che non sentiva Platini, che invece sentiva le finali. Ciao e forza Juve.
Credi abbia inciso il fatto di giocare contro il Porto? Secondo me poteva solo stimolarlo, ecco.
Esatto, no, ma poi non credo che lui abbia risentito questo, primo, e secondo
poi lui ex dire, Sporting, Marco, al massimo, cioè voglio dire, non è c'entra col Porto.
Sì, esatto, a me sinceramente non è che sto dicendo colpa di Ronaldo, sto dicendo che ieri mi ha deluso, però io parto da un altro presupposto. Se tu giochi contro il Porto, credo che ognuno di noi, no, quando ci sono stati i sorteggi abbia gioito, non dico chiaro, gioito, però sia stato contento. Se tu nell'arco di 180 minuti, anzi 2:10, perché c'è stata la mezz'ora, non riesci a vincere contro questa squadra, secondo me è giusto che tu vada a casa. Lascia perdere che poi ci sono degli episodi che...
Ma chiaro, no?
Però
pali,
secondo
traverse,
me la Juve non,
fuori
dove,
gioco.
Non doveva trovarsi nella condizione di dover, tra virgolette, recriminare per qualche episodio. Lo dovevi battere e basta il posto, così come doveva essere contro il Lione.
Altro da ascoltare, sentiamo.
Buonasera ragazzi, sono Buonasera. Danilo. Allora, ciao Danilo. È inutile girarci intorno. Non meritavamo di passare il turno, perché tra andata e ritorno abbiamo regalato 3 tempi, i 2 dell'andata e il primo di ieri sera al Porto. Una squadra, una buona squadra, ma nulla più. Inutile recriminare sugli arbitri, sulla sfortuna, sulla traversa. Abbiamo fallito e siamo meritatamente usciti dalla Champions. Ora bisogna rimboccarsi le maniche,
certo,
provare a finire la stagione nel miglior modo possibile, e poi a fine anno si tirerà la linea e si tireranno le somme. Chi ha sbagliato, secondo me, è giusto che paghi. Inutile in questo momento puntare il dito contro questo o quell'altro. Bisogna fidarsi della società e a fine anno speriamo che vengano fatte,
beh, certo,
le scelte giuste per il futuro.
Noi facciamo comunque dei giudizi parziali, ti ringrazio per questo intervento, e legati al momento. Se consideriamo ad esempio, vi ricordate qualche settimana fa quello che si diceva intorno all'Inter, ad Antonio Conte, all'eliminazione in Champions League, neanche al mancato approdo in Europa League? Adesso tutto cambia perché ovviamente in testa al campionato con 10 punti di distacco sulla Juventus, è una considerevole, anche insomma un considerevole ruolino in campionato in virtù di vittorie consecutive. Detto questo, ecco, non ci voglio girare intorno, parleremo di tutt'altro oggi, se Cuadrado l'avesse messa dentro, se fossero stati assegnati i rigori su Ronaldo, su De Ligt. Quindi credo che tutto sommato, ma questo è quello che penso io, nonostante le palle sanguinose, quella di Bentancur in particolar modo, gli errori della barriera di ieri, magari anche qualche responsabilità di Szczęsny, in generale un approccio sbagliato, la Juventus non avrebbe tolto, non avrebbe rubato nulla in caso di qualificazione. Sei d'accordo?
No, questo Marco,
cioè,
bravo,
se la sarebbe
bravo,
meritata comunque.
Sì, se la Juventus si fosse qualificata, per come era andata la gara, soprattutto quella di ieri, perché quella dell'andata è vero che c'era quel rigore, però lasciamo perdere. Hai ragione, se la Juventus fosse passata non avrebbe assolutamente rubato nulla. Beh, però Marco, io ti aggiungo,
ci sono tante responsabilità.
Io parto da un altro presupposto, io mi rifaccio molto alle parole di Chiesa, che malgrado i 23 anni sembra un quarantenne per come ragiona, lui, che lui ha detto abbiamo regalato 3 tempi su 4, in realtà poi 5 considerando appunto i tempi supplementari, e quello è un grave errore, Marco. Tu ricorderai anche come hai preso i 2 gol all'andata, no? Ma tu, non è possibile che inizi la gara e prendi un gol, finisci il primo tempo deludente, ti aspetti cosa? Che tu rientri e invece no, ricominci appena inizi un altro gol. Quindi la Juve c'ha delle grosse pecche, ecco, per
grosse,
questo
enorme.
Cioè c'erano delle fasce di categoria, cioè tra la Juventus e il Porto c'è una grande differenza, salvo poi scoprire però, caro Marco, qui è un altro punto, che proprio la squadra di Conceição magari è una squadra, lascia perdere se gioca bene, male, non piace, però è organizzata rispetto alla Juve, che a mio avviso siamo quasi alla fine, ma ancora una sorta di work in progress sotto alcuni punti di vista, e questo è il punto fondamentale secondo me.
Dal punto di vista tecnico, tra pochissimo ci faremo aiutare, intanto magari ascoltiamo qualcosa, note vocali, siamo pronti, grazie al lavoro di Yves in regia, sentiamo.
Sono Donato, chiamo da Ercolano,
provincia. Ciao Donato. Milano,
complimenti alla trasmissione. Vorrei dire un appello, che Cristiano Ronaldo penso dovrebbe andarsene, ormai è il nostro male.
Addirittura.
Con i suoi soldi possiamo prendere 3 giocatori a livello come Chiesa.
Sì.
E poi un'altra cosa vorrei, a me non mi dispiace, se la famiglia Agnelli, se non hanno più la forza di mantenere questa benedetta squadra che noi amiamo tutti quanti gli italiani, di lasciare la situazione.
Beh, molto severo questo messaggio.
Situazione, sono anni che dicono sempre vinceremo la Coppa dei Campioni, la Champions League, vinceremo la Triple A, vinceremo qua, vinceremo
chiarissimo, però si sono vinti 9 scudetti consecutivi, non ve lo dimenticate mai. Ci facciamo aiutare dal punto di vista tecnico, Quintiliano, da mister Gianni Di Marzio, grazie di essere con noi come sempre, mister.
Grazie a voi, buonasera.
Ciao mister, certo, ciao.
Buonasera, avremmo preferito stasera avere un po' di entusiasmo, non dico in più, ma quantomeno quella normale voglia di voler discutere di una buona Juventus, una bella Juve, che ma invece purtroppo siamo rimasti un po' tutti delusi.
Ah, mister, abbiamo analizzato gli errori più grandi di questo doppio turno, di questo doppio confronto con il Porto. In particolar modo tre cose. La palla di Bentancur, che sanguina ancora probabilmente, la barriera di ieri, schierata da...
La barriera è stata... la barriera poi?
E poi l'intervento di Demiral, che diciamo, va contro diciamo, i precetti, quelli standard legati alla difesa in quelle circostanze. Sono tre errori grossolani, considerando una grande squadra come la Juventus, sei d'accordo?
No, io sono d'accordo, sono d'accordissimo, e andrei addirittura un po' sul personale, perché Demiral era proprio incontrollabile e non ho capito perché questo giocatore molto forte anche sul piano agonistico si è esaltato al punto tale che non riusciva neppure mentalmente a concentrarsi e a controllarsi, come io ho visto la partita di Demiral, perché Demiral è un buon giocatore, purtroppo non può fare questi errori a livello di Champions, non esista. Per quanto riguarda la punizione, io non ho termini corretti e giusti per poter dimostrare tutta la mia delusione da un punto di vista proprio tecnico, perché per quello che mi riguarda è stata effettivamente una barriera, chiamiamola barriera per modo di dire, è sciagurata. Per me è stato un suicidio e hanno fatto un pasticcio. Non è possibile, era meglio a quel punto che il portiere non la metteva neppure, almeno sapeva che quello tirava in porta, la guardava la palla e amen. Perché alla fine dare la colpa al portiere mi sembra una cosa assurda, perché si sono girati, si sono voltati. Una volta, io mi ricordo, per l'amor del cielo, parlo anche per le mie esperienze di campo, di allenatore, adesso non è che vorrei fare un po' diciamo il cinema, ma quante volte i portieri dalla porta si chiamavano: non ti muovere, non ti muovere, stai attento, se non saltare, resta lì. Insomma, e fa parte del portiere, mettevano giocatori in barriera di quelli che si mettono, quelli che non hanno paura di toccare il pallone con le mani, stanno fermi, poi si mettono a fare il coccodrillo dietro la barriera.
Ma
evidentemente loro in quel momento pensavano di non poter mai prendere gol, e quella è stata una insufficienza che io non ho accettato, ma lo parlo proprio da ex allenatore, come non accetto che la Juve debba perdere un tempo. Ma io gioco una partita di Champions, se mi devo rifare di un risultato, ma io devo entrare in campo con quella ferocia che ho nel mio DNA. Non so se rendo l'idea, DNA, io parlo, mio DNA di Juventus. Non è possibile regalare un tempo. Poi si mette pure con Sessão a fare questo fuorigioco con una linea a 6, che non hanno mai sbagliato un colpo, con Pepe 37enne, 36enne, 40enne, non lo so quanti anni ha questo qua, però io è un giocatore che è senza età, che là dietro non hanno sbagliato un fuorigioco, né si è riuscito a trovare i tempi giusti per far entrare una palla giusta sempre in fuorigioco, ma a dare una palla giusta nei tempi giusti, mai una solo, mai un 1-2 per entrare con il terzo uomo, mai sugli esterni a cercare di essere decisivi, come si deve superare una linea di fuorigioco, ma parlo da un tempo, queste sono le regole di calcio, ma quelle minime, elementari, perché altrimenti a conversare ti ritirano le teste se non sappiamo queste cose. Saltare proprio le difese in questa maniera che sono in linea, saltare sugli esterni, il povero Quadrato si è dato da fare, amen, ma se non c'era Chiesa e un po' Alexandre che metteva la squadra un po' più in ordine, non c'è stato un uomo a centrocampo che abbia dato un po' di qualità, un po' di ordine. È vero, quel povero Arthur era l'uno che cercava di dare, ma senza ritmo, senza intensità. E non è che se la pigno solamente con Cristiano Ronaldo, se non c'è un'accettabile e ben precisa organizzazione di gioco, ma che cosa vogliono da questo?
D'accordissimo.
Io vorrei capire che leggo da tutte le parti 480 milioni, 500 milioni in 4 anni, meno male che c'è Cristiano Ronaldo, poi, che ci ha dato qualche gioia, onestamente, non solo in campionato, ma che ha ribaltato i risultati anche l'anno scorso, non indifferente. Non so se voi condividete questo mio esperimento.
In particolar modo, sì, tutto su Ronaldo. Mister, ci scrive Matteo da Los Angeles, quando parla mister Di Marzio bisogna solo fare una cosa, ascoltare, e noi quello facciamo. Quintiliano.
Volevo chiedere al mister, oggi Pirlo ha ricevuto il tapiro d'oro.
Vero.
E a Staffelli gli ha detto: la scorsa volta mi avete detto se fosse arrivato al panettone, adesso spero di mangiare la colomba. Ovviamente Pasqua è imminente, no? Però al di là di questo, se dipendesse da lei, Pirlo confermerebbe a prescindere dai risultati della stagione?
Guardi, io dico questo, non è da me, né io posso permettermi di dire, di riconfermare o meno, perché Pirlo fa il suo lavoro, mi sembra anche giusto, ha una grandissima opportunità di sedersi a un tavolo con un buon antipasto, una buona ragosta, un bel primo, un buon vino di quelli giusti di Franciacorta, per cui onestamente Pirlo, da grandissimo giocatore che è stato, non lo discutiamo, e quindi questo stiamo parlando di un allenatore di calcio e basta. Ha avuto questa grande opportunità, si fa una bella croce, ha fatto una bella esperienza. Ma la Juve non può progettare niente, la Juve non è che deve fare un progetto con i giovani domani, dopodomani, la Juve deve vincere, la Juve è proprio nella famiglia Agnelli, e la Juve che è così, un po' progettuale, dice io devo fare un percorso di giovani, ma andiamo avanti dove? Poi si deve andare avanti solo a vincere e basta, questa è la realtà. Certo si può perdere, perché sono anni che non si riesce in Champions ad arrivare fino in fondo, anche negli ultimi 4 anni, a proposito quando io parlavo dell'approccio alla partita senza quella concentrazione, senza quella ferocia di entrare in campo, l'abbiamo visto solo 4 anni fa, il primo tempo con Amsterdam, se non sbaglio, con l'Ajax, ma per il resto sempre mi sembravano quasi con le gambe molli. Quindi io dico che onestamente la Juve deve sapere che deve vincere, Pirlo deve sapere che deve vincere, se non ha una squadra che lo sostiene, che lo aiuta a vincere, allora amen, si incomincia a progettare, questo sì, che alcuni giocatori hanno finito il loro ciclo, e mi sembra questo fuori discussione, è noi che ci attacchiamo ai nomi solo perché io le figurine ce l'ho in tasca, ma ce l'ho le madonnine, quando mi faccio la croce, io sono un santo protettore che è padre Leopoldo Mandic, per cui quando sono in difficoltà, ecco come allenatore, io mi appellavo a lui, dico padre Leopoldo aiutami tu, che qua io non riusciamo a tirarci fuori, ma ecco. Padre Leopoldo non è che può fare i regali a tutti, li fa chi è devoto, a chi veramente è convinto di poter fare certe cose.
A proposito di devozione, San Cristiano non è bastato per la Champions, per il momento almeno.
Non è bastato lui, non è bastata neppure una buona organizzazione di gioco, però diciamoci la verità, Cristiano va bene, ma non è che noi da Cristiano vogliamo che sia lui il mamma,
no, appunto, e poi non è servito, cioè la Juventus non è stata in grado, come dicevo prima a Quintiliano, di fornire una squadra. Ronaldo ce l'ha una volta nella vita, credo, o comunque una volta in 100 anni, e non gli hai dato una squadra in grado di forse esprimersi meglio. Da cosa ripartire, mister? Senza dubbio da un giocatore come Federico Chiesa.
Ma questo non si discute, Chiesa per me è stato veramente, ma a Firenze dicevano che lui quando arrivava in zona gol era stanco, è meglio che giocava un po' più avanti nel 4-3-3, non poteva giocare, non poteva fare nel 3-5-2, perché non poteva fare tutte e due le fasi, la Chiesa è stato straripante, per cui è un giocatore che non si discute, Kulusevski neppure, Kulusevski è un giocatore importante. Anzi, dirò di più, che mi veniva in mente mentre andava avanti con la partita che quella era proprio la gara del Dybala, che ci voleva la qualità a saltare.
Non ce lo dimentichiamo, questo giocatore non c'è mai stato quest'anno.
È vero?
Verissimo, mister. Sì, sì. Quintiliano.
Al volo le volevo chiedere, mister, vista la differenza di punti tra Juventus e Inter, adesso vediamo come si assorbirà questo shock, diciamo, da eliminazione. Ci vorrà un'impresa per provare a vincere il 10° scudetto consecutivo?
Ma sicuramente deve essere un'impresa, se un'impresa dovesse succedere, un'impresa eccezionale. Intanto bisogna vedere sul piano caratteriale il contraccolpo, esatto, di questa uscita, perché uscire agli ottavi e in quella maniera avere un avversario in 10 per un'ora e non riuscire a ribaltare il risultato, sai, la delusione è forte. Tanto si va a Cagliari, che è una squadra che in questo momento non diciamo, sul piano del gioco si sta esprimendo, sono anche loro caricati, entusiasti, non è che ti danno mezzo metro o ti danno modo di poter pensare un secondo o un attimo in più, no, quelli anche loro ti faranno pressing alto come ormai lo fanno un po' tutti, tranne la Juventus, e quindi partono tutti in quarto e poi si vedrà. Quindi intanto, ok, bisogna vincere a Cagliari, ma la partita importante è quella di rimettersi in gareggiato con la vittoria con il Napoli. Se non si vince, sì, con il Napoli l'unica chance che può avere la Juventus è questa, perché poi ricordiamoci che la Juve, non vorrei sbagliare perché io vado solo a memoria, nonostante diciamo qualche anno in più degli altri, la Juve c'ha l'Inter alla penultima di campionato, e anche quella sì, è da giocare. Non è detto che l'Inter non possa scivolare da qualche altra parte, chi l'ha detto? Per come e per quanto? Se qualcuno mi dice che l'Inter non scivolerà, io non lo so, intanto gioca a Torino domenica e Torino ha bisogno di punti, e come squadra è una squadra che deve necessariamente rimboccarsi le maniche, la palla dentro al momento giusto se la sa buttare, ecco, e non merita la classifica che c'ha, onestamente lo dobbiamo dire, ecco. Poi dopodiché dove può cascare l'Inter, così calendario alla mano, che io in questo momento non c'ho, forse a Napoli, proprio a Napoli, guarda caso, hai capito, che deve andare anche a Napoli, sono partite tutte da giocare queste qua, per me il campionato del finire è aperto anche alla Juve, ma fermo restante che la Juve intanto immediatamente si deve ricaricare le pile, quella delusione la deve trasmettere in campo con quella cattiveria con Issi che fa parte del suo avere, del suo DNA, e poi deve fare i punti, non si discute, e pensare di essere affidati anche agli altri, ma almeno la soddisfazione alla penultima gara di dire ok, devono venire a Torino e ce la giochiamo,
e giocartela
qua.
Sì, e prima c'è la sfida contro la Roma, l'Inter parlo, e quindi potrebbe essere anche quello un momento molto caldo della stagione. Mister Di Marzio, come sempre per noi è un grande piacere e un onore averla in collegamento, grazie davvero.
È un piacere, mi dispiace forse che stasera sono stato un po' avrei preferito essere voglio dire un po' più entusiasta a parlare del
anche noi
sì.
D'altra parte ognuno di noi ha le proprie idee, quindi cerchiamo di dire sempre con una certa correttezza senza toccare la suscettibilità di nessuno.
Ci mancherebbe.
Grazie a voi.
Mister, allora. Grazie davvero.
Grazie mister.
Mister Gianni Di Marzio. Allora, abbiamo anche qualcosa da ascoltare. Chiedo scusa, non siamo riusciti a leggere tutti i messaggi. Chiedo venia per quanto riguarda questa puntata. Cerchiamo però di ascoltare tutti i vocali, ce ne manca qualcuno. Ivroshi regia è pronto, come sempre, al 340-5425-324. Sentiamo.
Dobbiamo creare Good Morning Marco, Good Morning Alberto. Devo ancora cominciare ad ascoltarvi stamattina, però
da Los Angeles.
Devo darvi un saluto oggi in una giornata triste dove dobbiamo leccarci le ferite. Secondo me dobbiamo prenderci una pausa di riflessione, perché parlare adesso secondo me porta a dire tante cose e molte di queste sbagliate. Penso che in tanti abbiano delle colpe, bisogna anche dire che non siamo neanche fortunati. Io penso che non ci sia una predizione da Champions, ma è anche vero che non ci va raramente qualcosa per il verso dritto in questa competizione, perché il rigore di Demiral può anche starci, ma quello su Ronaldo insomma è scandaloso, ci sta anche quello su Morata.
Guarda, sì, sono d'accordo, però ti era andata bene con l'espulsione di Taremi, per dire, e quindi a un certo punto ti è andata, insomma ci sono tanti episodi, quell'ingenuità di Taremi ha portato comunque anche a galvanizzare, ecco, la Juventus. Altro da ascoltare. Benissimo, così abbiamo completato i vocali. Io ti lascio insomma commentare in epigrafe, ecco, questa giornata piena di, ovviamente piena di rabbia e delusione, però da cosa ripartire. Io sono d'accordo con mister Di Marzio, un campionato che è ancora lungo e non è ancora finito. L'Inter può solo perderlo, è vero, ma la Juventus deve eventualmente approfittare di un passo falso della squadra di Conte.
Allora Marco, anche se è molto difficile, ci vorrà quasi un'impresa, almeno sì, visto il momento, secondo me la Juventus deve andare in campo con l'idea di riagguantare l'Inter per assicurarsi una delle prime quattro posizioni e non perdere la concentrazione.
Questo
è chiaro che tu le prossime tre, e parlo di Cagliari, Napoli e Benevento, le devi vincere tutte e tre, altrimenti lasciamo perdere.
Altrimenti devi davvero guardarti le spalle.
Esatto.
E il calcio è bello per questo, no? Perché c'è sempre una partita dopo per riscattarti,
certo.
E per trovare di nuovo il sorriso e le motivazioni per cercare qualcosa che Pirlo comunque tiene a mente per quanto riguarda gli obiettivi di questa stagione. Grazie davvero Quintiliano Giampietro, ti ritroviamo domani.
Grazie a te Marco, un saluto a tutti.
Con Nicola De Bonis in stile Juventus. Quintiliano Giampietro da Roma, siamo giunti al termine di questo appuntamento ricchissimo di considerazioni e spunti. Grazie davvero per i tanti messaggi. Ci ritroviamo domani in compagnia di Alberto Mauro con il terzo tempo di Radio Bianconera. Buona serata.
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.